Vedete, il Signore sta ancora camminando, come camminerà sempre, incontro ad ogni uomo. E la comunità sta vivendo, come vedete, sta vivendo ancora i giorni della Pasqua. Siamo nell'ottavario di Pasqua, per questo non si commemora come il 25 aprile solitamente San Marco, ma è proprio l'ottava di Pasqua, cioè si continua per 8 giorni a celebrare la festa di resurrezione. Sono i giorni questi più intimi e più profondi della fede cristiana. Quindi se qualcuno di voi è cristiano, sappia che in questi giorni il Signore lo aspetta, lo invita, lo sta incontrando su questo mistero della sua vita e della sua morte. Sono anche i giorni in cui culmina tutto il cammino della parrocchia, della comunità, e qui arrivano i diversi cammini, tutto il lavoro che si fa durante l'anno sulla comunità intera che si riunisce la domenica, ma poi anche tutti i cammini di catechesi, tutti i percorsi con i ragazzi, con gli adolescenti, con i giovani, con i fidanzati, con gli anziani, perché anche gli anziani sono invitati a fare i cammini di fede, non è che loro avevano la fede una volta e adesso invece è cambiato tutto, che è una bella scusa per non vivere poi, no? Tutti questi cammini che vanno dai bambini agli anziani si raccolgono qui in questi giorni di Pasqua e qui passano e approdano anche gli straordinari cammini di diverse persone. Cioè, mentre noi magari ci lasciamo attrarre da un cristianesimo televisivo, di qualche personaggio, di qualche notizia, di qualche scandalo magari, in realtà il cristianesimo invece vive dei percorsi di conversione, vive dei cammini personali di gente che magari anche a 60 anni, a 70, scopre davvero cosa voleva dire essere stato fatto cristiano, che cosa vuol dire che il Signore è morto e risorto per noi, lo si scopre, anzi non lo si scopre mai, come avete sentito dai discepoli. E a Pasqua succede che qualcuno di noi arriva alla comunità con questa scoperta e arriva a chiedere alla comunità di essere aiutato a fare questi cammini. Quindi questo è il luogo dove stiamo celebrando. Poi in maniera evidente, lo si vede, no? Questa è una circostanza particolare anche dal punto di vista civile. Cade in questo periodo una ricorrenza civile significativa, il 25 aprile, la commemorazione di una pagina tragica della nostra storia italiana, che è pure storia della creazione, perché poi come fa Dio a riunire il popolo suo? Beh, attraverso i modi con cui le persone si mettono insieme come famiglia, come gruppi, come associazioni e come nazioni. Quindi di per sé ciò che riguarda la storia italiana riguarda anche i cristiani e riguarda anche le loro convinzioni profonde. E questa che ricordiamo oggi è la storia di una guerra terribile per alcuni versi, perché lo sappiamo, continua anche oggi per alcuni versi a lacerare la coscienza di un popolo diviso. Ma allora fu guerra civile fratricida, con le violenze e le tragedie di tutte le guerre, una pagina tragica e gloriosa per alcuni versi, perché segnò la liberazione dai totalitarismi fascisti e nazisti da noi, e segnò la nascita di un patto nazionale grandioso, che è la Costituzione italiana, e la nascita della Repubblica Democratica. Tutti i discorsi per i quali la nostra coscienza civile dovrebbe essere forse più sveglia, per capire quali sono le condizioni di una democrazia, quali sono le condizioni perché un patto civile resti un patto umano, vivo, cioè perché le ragioni di stare insieme siano ragioni valide, perché si stia insieme a costruire, no? Questo credo, tante volte noi godiamo della democrazia semplicemente come spazio di far quello che ci pare, no? In realtà la democrazia è un patto libero tra cittadini che comporta appunto il consenso su qualcosa da fare insieme, no? E questo richiede tutta un'educazione alla democrazia, mentre noi invece la diamo come un dato scontato, no? Quindi questa del 25 aprile è una ricorrenza significativa per noi italiani. Sono anche i giorni, siccome poi qui in chiesa si ricordano soprattutto i defunti di queste tragedie e di queste guerre, non possiamo appunto non pensare alla guerra di questi giorni, non ancora finita del resto, a proposito della quale forse vale la pena in questa sede di preghiera, vale la pena in questa assemblea cristiana di risottolineare alcune cose su cui sarebbe importante cercare l'accordo, cercare almeno di discutere, perché riguardano alcune grandi questioni della responsabilità storica, in cui sono in gioco per noi la fede nella creazione, nell'impresa di Dio di mettere insieme gli uomini, e l'ideale della fraternità. Perché noi non dobbiamo mai dimenticare questo. Attraverso le culture, i popoli, i conflitti, gli accordi, gli stati, le nazioni, le vicende, l'economia, la politica, per noi in realtà è in gioco la fraternità tra gli uomini. Se abbiamo un po' di fede, questa è la prospettiva, no? E a proposito di questa guerra, credo che alcune cose sia importante che anche come cristiani proviamo a dirle, magari non sono perfettamente a tiro, magari vanno continuamente ridiscusse, ridette, e però è importante che non sleghiamo la fede da queste cose. Per esempio, il fatto che tra noi c'è la guerra, e dobbiamo pur dirlo, c'è sempre purtroppo. Purtroppo la guerra anche stavolta è sembrata uno strumento con cui l'uomo risolve in maniera sbrigativa alcune cose importanti che non riesce a risolvere diversamente. Se l'uomo non ha risorse sufficienza di parola, se non ha risorse sufficienti di intelligenza, se non ha risorse sufficienti di volontà comune, di solidarietà, a un certo punto deve sbrigare con la violenza. Ha sempre fatto così, farà sempre così, ha fatto ancora una volta così. Quando c'è di mezzo il controllo della terra, perché gli uomini competono a proposito della terra, la geopolitica, chi ha quel territorio? Chi comanda su quel territorio? Chi determina appunto il possesso delle risorse? Quando ci sono di mezzo questi problemi che riguardano il controllo della terra e quindi la gestione del potere economico e perciò politico, perché chi ha le fonti di energie, chi ha il dominio di certi territori, ha anche il controllo poi dei rapporti internazionali, ha il potere in realtà, E perciò appunto le questioni di decidere chi mangia di più o chi comanda e decide di più, quando ci sono di mezzo queste cose, la guerra è sempre possibile e ce l'avremo sempre tra i piedi, constatazione tragica. Questo per togliere tutte le poesie e per renderci conto che anche qui, come per la democrazia, non è una cosa la pace, non è una cosa scontata che qualcuno viene a disturbare. È una condizione che si può garantire solo volendola, solo mettendo le condizioni, che sono le condizioni della giustizia poi. È tragica questa constatazione perché poi ogni guerra, anche quando avesse dei motivi, anche quando avesse dei risultati, perché succede anche quello, che la guerra poi sistema certe cose, purtroppo, nonostante si dica che non fa niente, qualcosa fa, poi distrugge, certo. Ogni guerra, anche quella che avesse dei motivi, dei risultati, anche quella che si parasse dietro, come usiamo fare oggi, la tecnologia. Ovvio abbiamo la tecnologia. No, cosa vuol dire? Tanto la pancia si squarcia o le braccia saltano.
anche con la tecnologia, anzi molto di più.
Ogni guerra fa disastri inimmaginabili, causa immense tragedie e dolori, un sacco di gente paga prezzi disumani. E in questo senso, di fronte a qualsiasi discorso, è primo e per alcuni versi solo il punto di vista delle vittime che fa capire veramente cos'è una guerra. Bisogna mettersi dal punto di vista di chi non ha più la casa, di chi ha perso i parenti, di chi è stato ammazzato, dei bambini trucidati. Da questo punto di vista si comincia a capire cos'è, no? Perché gli altri ci fanno subito dei calcoli politici. È durata poco, adesso giustamente bisogna sistemare politicamente. Si sono risistemati i poteri, quindi adesso tutti corrono per fare affari, assicurarsi interessi economici, tutti, anche quelli che volevano la pace. E poi la massa, la grande massa, compresa quella che magari si schierava, la grande massa guarda sempre da lontano, assiste allo spettacolo, appena si spengono le luci, torna ai suoi interessi, dopo poche ore è tutto come prima. Se non ti tocca dentro. La guerra è tragica perché è il segno del fallimento delle vie tipicamente umane, che sono le vie della parola, dell'accordo e del contratto. E quindi la guerra è sempre l'imposizione violenta della propria volontà. E anche questa guerra, lo ridiciamo anche dopo, anche se è stata utile per qualcuno, va detto anche dopo, come si diceva prima, anche questa guerra è stata una scorciatoia rispetto alle soluzioni politiche, è stata una semplificazione rozza dei campi avversi, è stata una scelta unilaterale di una politica di potenza e di imperialismo e non di coinvolgimento, di uno scavalcamento evidente del dialogo internazionale per imporre l'impero di uno Stato e di un ordine mondiale stabilito da qualcuno. Per questo, nonostante ci fossero le ragioni per contrastare dittature, la guerra è apparsa a gran parte degli uomini illegittima e pericolosa. In realtà l'Occidente ha fatto questa guerra, diciamo pure l'Occidente, perché l'America è evidentemente oggi il signore dell'Occidente. Il signore dell'Occidente, appunto, ha semplicemente fatto un'altra guerra per mantenere quest'ordine. Cioè, alla lunga, il ragionamento è questo, al di là che poi questa situazione presentasse delle anomalie che anche sul piano internazionale bisognava cercare di far rientrare nel patto civile. L'Occidente, di fronte a una situazione difficile legata al terrorismo, allo scontro economico e geopolitico di economie e di civiltà, di fronte a sistemi totalitari, a fondamentalismi religiosi. Questa è la situazione complicatissima di fronte alla quale si trova il problema dell'ordine mondiale, no? Ma il Signore dell'Occidente ha risposto con la forza, imponendo la sua logica, incapace di ridiscutere l'ordine, appunto. Ma questo l'ha fatto il Signore, l'hanno fatto gli schiavi dell'Occidente. Quanti di noi, compresi di quelli che vanno dietro alle bandiere della pace, adesso si mettono davvero seduti a discutere di che cosa bisogna fare allora per evitare la guerra o per evitare il terrorismo? Ridiscutere le ragioni dell'ordine, della giustizia, i modelli di sviluppo, gli stili di vita, il rispetto delle diverse culture, sono questi i problemi che né la guerra risolve, né l'evitare la guerra risolveva. ma che vanno risolti su altri piani. Tutti i problemi che la mondializzazione sta ponendo agli uomini di tutto il mondo con drammatica urgenza, che riguarda l'ambiente, riguarda l'intercultura, riguarda il problema delle religioni, riguarda l'economia, riguarda la fame del mondo. Questi sono i problemi, questi. In questo senso le questioni aperte anche da questa guerra, ma dovrebbero essere aperte agli occhi di tutti da tempo, ci coinvolgono tutti da vicino. E non solo nel manifestare la nostra contrarietà alla guerra. È troppo facile, quando c'è un pericolo di guerra, dire io sono per la pace. Mi sa che talvolta è anche un po' vigliacco, anche tante volte. No, se viene da uno che vuole soltanto che tutto stia quieto, perché lui sta bene così, no? E non solo nella partecipazione emotiva a qualche immagine giostrata, perché questa guerra tutta giostrata televisivamente, non è la guerra quella lì, non è quella lì la guerra, quella che noi crediamo di vedere. Ma nel considerare appunto questa la responsabilità di ciascuno, nel considerare le condizioni di un ordine sociale più giusto, le ragioni reali di questi conflitti che nel mondo ci sono e ci saranno, e quindi nell'essere disponibili a ridiscutere il modello di sviluppo. Ma noi questo nessuno di noi lo vuol fare, nessuno. Il modello di sviluppo, i nostri stili di vita, perché l'individualismo e il consumismo in cui noi viviamo sono la radice dello spirito di potenza e di aggressività dell'Occidente. E quindi centriamo tutti, anche quelli che dicono sono per la pace, centrano tutti. E quindi nel rimettere in discussione questo nostro modo di vita e nell'essere attenti al dialogo tra le culture, e il test dell'immigrazione su questo è decisivo. Se noi stiamo affrontando con questa apertura e intelligenza i problemi grossi delle immigrazioni e delle trasmigrazioni dei popoli, immaginate come siamo pronti a affrontare questi problemi. Nel valorizzare di più la politica e quindi nel nutrire una cultura democratica a partire dai ragazzi, dalla scuola appunto, perché appartenere a una società democratica comporta intelligenza politica, non è che tutti affermano il loro gruppetto, la loro voglia, i loro desideri, i loro amici, questo è proprio il seme della violenza, imparare a capire le ragioni dell'altro appunto. Imparare a far posto all'altro in un consenso che va costruito, questo richiede disciplina, che è disciplina spirituale anche, non solo mentale. E per quanto riguarda anche noi, nel fare delle religioni delle effettive forze di pace, questo è un discorso lunghissimo che noi abbiamo fatto poi tante volte, cioè modulare una fede che non sia di tipo integralista, di tipo razziale, di tipo identitario, ma che sia universale appunto, la cui particolarità è capace di declinarsi in maniera universale, che è il tema cristiano, dove l'unico è la salvezza di tutti. Però alcune religioni non funzionano in maniera così aperta. Noi sappiamo che in questa civiltà molte religioni hanno una funzione invece violenta, di chiusura. E difatti molto del fondamentalismo di cui noi temiamo il terrorismo è di matrice religiosa. Quindi questo dialogo tra le religioni è un lavoro interreligioso per creare una cultura religiosa che sia davvero, non con la preghierina soltanto, ma che sia davvero costruttrice di pace. Allora serva a riflettere questa giornata di preghiera e di riflessione, che vede qui noi, ma vede in tutta Italia. In tutta Italia si dicono le messe del 25 aprile, no? Che non siano usate così per dei monumenti e basta, ma che siano luoghi di vera riflessione e preghiera. Questa giornata in cui da una parte il ricordo dei giovani morti per la democrazia e la liberazione e dall'altra parte la celebrazione della resurrezione del Signore ci ricordano proprio queste due cose. Da una parte il Signore ci ricorda che noi dobbiamo essere vivi, dobbiamo stare in piedi, dobbiamo cercare di rinascere, dobbiamo cercare i motivi di dar la vita. Dall'altra parte questi poveri giovani ammazzati in guerra ci ricordano quanto tragicamente la nostra violenza invece faccia male tra noi.